Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora una volta per essere all'ascolto. Andiamo subito avanti nello studio, nelle riflessioni del nostro libro che studiamo da tempo, vale a dire il libro di Geremia. Siamo arrivati al capitolo 22 di questo libro, che contiene, io credo, il più duro giudizio mai pronunciato nella Bibbia. Peggiore di quello che Dio pronunciò contro Caino, di quello del Signore Gesù contro Giuda. Esso però è allo stesso tempo una delle più importanti profezie della parola di Dio riguardante il giudizio del re Joachim. Leggiamo dai primi 12 versetti di Geremia, capitolo 22, queste parole. Così parla il Signore. Scendi nella casa del re di Giuda e là pronunzia questa parola. Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda, che siedi sul trono di Davide, tu, i tuoi servitori, il tuo popolo, che entrate per queste porte. Così parla il Signore. Esercitate il diritto e la giustizia. Liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo. Non fate torto né violenza allo straniero, all'orfano e alla vedova. Non spargete sangue innocente in questo luogo. Infatti, se metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno per le porte di questa casa su carri e su cavalli. Entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. Ma se non date ascolto a queste parole, io giuro per me stesso, dice il Signore, che questa casa andrà in rovina. Poiché così parla il Signore riguardo alla casa del re di Giuda, tu eri per me come Galad, come la vetta del Libano, ma certo, io ti ridurrò simile a un deserto, a delle città disabitate. Preparo contro di te dei devastatori, armati ciascuno delle sue armi. Essi abbatteranno i cedri tuoi più belli e li getteranno nel fuoco. Molte nazioni passeranno presso questa città e ognuno dirà all'altro, perché il Signore ha fatto così a questa grande città? Si risponderà, perché hanno abbandonato il patto del Signore, del loro Dio, perché si sono prostrati davanti ad altri dei e li hanno serviti. Non piangete per il morto, non vi affliggete per lui, ma piangete. Piangete per colui che se ne va, perché non tornerà più e non vedrà più il suo paese natio. Infatti così parla il Signore riguardo a Sallum, figlio di Giosia, re di Giuda, che regnava al posto di Giosia, suo padre, e che è uscito da questo luogo. Egli non vi ritornerà più, ma morirà nel luogo dove l'hanno deportato. Non vedrà più questo paese. Prima di esaminare il giudizio contro Conia, o Joachim, troviamo il giudizio contro suo fratello Joachim, un malvagio regnante, anche se durante il suo regno vi fu della prosperità. I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri erano calpestati. È interessante che la Bibbia abbia molte cose da dire sui poveri. Il Signore presta loro molta attenzione, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. E noi non possiamo ignorare questo fatto. Infatti, nei versetti dal 13 al 17 di Geremia capitolo 22, leggiamo proprio queste parole. «Guai a colui che costruisce la sua casa senza giustizia e le sue camere senza equità, che fa lavorare il prossimo per nulla, non gli paga il suo salario, e dice, mi costruirò una casa grande con camere spaziose al piano di sopra. Egli vi fa delle finestre, la riveste di legno di cedro e la dipinge di rosso. Tu regni forse perché hai la passione del cedro? Tuo padre forse non mangiava e beveva? Però faceva ciò che è retto e giusto, e tutto gli andava bene. Egli giudicava la causa del povero e del bisognoso, e tutto gli andava bene». Questo non significa forse conoscermi, dice il Signore, ma tu non hai occhi né cuore per la tua cupidigia, per spargere sangue innocente, per fare oppressione e violenza. Poi inizia il messaggio che riguarda il re Joachim, con l'accusa che alcuni si arricchivano con dei metodi ingiusti e che i poveri erano sottopagati. Il Signore ricorda anche il padre di Joachim, cioè il re Giosia, il quale giudicava la causa del povero con giustizia, mentre dopo di lui i ricchi erano diventati degli oppressori dei poveri. Geremia richiama l'attenzione sul fatto che i ricchi accumulavano le loro ricchezze con il lavoro degli altri, calpestando i diritti dei poveri. Nella loro arroganza e orgoglio si costruivano palazzi, vivevano come se Dio avesse dimenticato i sistemi con i quali si erano arricchiti. Nel Nuovo Testamento l'Apostolo Giacomo scrive queste parole che sono più che mai attuali ai nostri giorni. A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi. Il Signore, quindi, condanna i ricchi per due cose. Il primo, è il modo col quale essi si sono arricchiti. Secondo, è il modo improprio col quale essi fanno uso e spendono il loro denaro. Giudicare la causa del povero e del bisognoso equivale cioè a conoscere il Signore ed esercitare la sua grandissima misericordia. Dio dice che Giosia lo conosceva e sapeva che non avrebbe potuto essere un seguace di Dio se non avesse avuto riguardo ai poveri e ai bisognosi, perché il Signore si interessa proprio di queste persone. Passiamo ai versetti dal 18 al 23, poi andremo a leggere anche il 26 e il 27. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Non lo si compiangerà dicendo, ahimè, fratello mio, ahimè, sorella. Non se ne farà cordoglio dicendo, ahimè, signore, ahimè, maestà. Sarà sepolto come si seppellisce un asino, trascinato e gettato fuori dalle porte di Gerusalemme. Sali sul Libano e grida, alza la voce in Basan, grida dalla Barim, perché tutti i tuoi amanti sono distrutti. Io ti ho parlato al tempo della tua prosperità, ma tu dicevi, io non ascolterò. Questo è stato il tuo modo di fare sin dalla tua adolescenza. Tu non hai mai dato ascolto alla mia voce. Tutti i tuoi pastori saranno pastura del vento, i tuoi amanti saranno deportati, allora sarai svergognata, confusa, per tutta la tua malvagità. Tu che abiti nel Libano, che ti annidi fra i cedri, come farai pietà quando ti coglieranno i dolori, le doglie, come quelle d'una donna che partorisce? Caccerò te e tua madre che ti ha partorito, in un paese straniero, dove non siete nati, e là morirete. Ma quanto al paese in cui desiderano tornare, essi non vi torneranno. Sapete quali sono i gruppi di persone più difficili da raggiungere con il Vangelo? Quelli molto ricchi e quelli molto poveri. Il Signore vuole livellare queste due categorie perché vuole che entrambi ascoltino il Vangelo e siano salvate. Dio vuole che i ricchi aiutino quelli che sono poveri e si preoccupa che entrambi siano raggiunti dall'Evangelo. Il problema sociale basilare oggi non è la lotta razziale o di classe, ma l'eccessiva ricchezza o l'assoluta povertà. Questa, amici, è ai nostri giorni la disuguaglianza che Dio condanna. Ora esaminiamo il giudizio duro, terribile, contro Conia, o come spesso lo chiamiamo Joachim, leggendo i versetti 24 e 25 da Geremia, capitolo 22. Com'è vero che io vivo, dice il Signore, anche se Conia, figlio di Joachim, re di Giuda, fosse un sigillo nella mia destra, io ti strapperei da lì. Io ti darò in mano di quelli che cercano la tua vita, in mano di quelli dei quali hai paura, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei Caldei. Conia, amici, come ho già detto, è il sinonimo di Joachim, che spesso è chiamato Jeconia. Ma chiediamoci, perché il Signore lo chiama Conia? È per il fatto che il prefisso IE sta per Yahvé e Dio sta dicendo che non vuole essere identificato con quell'uomo? Inoltre, Dio aggiunge che se Conia fosse un anello al dito, lo avrebbe gettato via. Leggiamo infatti dal versetto 28. Questo Conia è dunque un vaso spezzato, infranto? È forse un oggetto che non fa più alcun piacere? Perché sono dunque cacciati lui e la sua discendenza, gettati in un paese che non conoscono? Oh paese, oh paese, oh paese, ascolta la parola del Signore. Così parla il Signore. Iscrivete quest'uomo come privo di figli, come un uomo che non prospererà durante i suoi giorni, perché nessuno della sua discendenza giungerà a sedersi sul trono di Davide e a regnare ancora su Giuda. Qui il Signore Dio chiama a testimone tutta la terra e afferma che nessun discendente di Conia si siederà sul trono di Davide o governerà mai più su Giuda. E questo è uno dei motivi per cui Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù, non avrebbe potuto essere il padre di Gesù, perché era un discendente di Jeconia. E Dio dice che nessun figlio di quella generazione si sarebbe seduto sul trono di Davide. Questo significa che il trono di Davide sarebbe stato vuoto da quel momento in poi? Per rispondere a questa domanda, amici, ascoltiamo un'altra profezia, che si trova in Geremia, al capitolo 33, versetto 17. Poiché così parla il Signore, non verrà mai meno a Davide chi sieda sul trono della casa di Israele. Ci sarà qualcuno quindi sul trono di Davide, ma non sarà un discendente di Jeconia. Anche in Geremia 36, al versetto 30, possiamo leggere questo versetto interessante. Perciò così parla il Signore riguardo a Joachim, re di Giuda. Egli non avrà nessuno che sieda sul trono di Davide, Il suo cadavere sarà gettato fuori, esposto al caldo del giorno e al gelo della notte. Vi ricordo che Joachim era il padre di Jeconia e che Dio aveva tagliato quella discendenza. La cosa notevole è che nei Vangeli troviamo due genealogie di Cristo e per questo, amici, c'è una ragione importante. Infatti, quella riportata in Matteo, al capitolo 1, ci porta a Giuseppe. Essa parte da Davide, attraverso Salomone, e Jeconia, fino a Giuseppe. La discendenza di Giuseppe dava a Gesù il titolo legale al trono. Ma Giuseppe non era il padre di Gesù e quindi Gesù non è un discendente da quella linea. La seconda genealogia si trova in Luca al capitolo 3, versetti dal 23 al 38, ed è quella di Maria, e non passa attraverso Salomone, ma da un altro figlio di Davide, Nathan. E su questa linea non c'è nessuna maledizione o giudizio. Il Signore Gesù Cristo, quindi, è nato da una vergine e discende dalla linea di Maria. Ecco da dove egli ebbe il titolo di sangue al trono di Davide. Credo che questa sia una delle cose più notevoli accadute in questo mondo. Ecco perché Dio chiama la terra ad ascoltare la sua parola. Egli vuole che la terra veda la via che egli ha preparata. Gli scopi di Dio non saranno contestati. Egli è in grado di portare il giudizio su chiunque vuole, e tuttavia è stato capace di portare a compimento la promessa che il Messia sarebbe stato un discendente di Davide e che da lui sarebbe venuto il Salvatore. Giunti a questo punto, amico, amica che ci stai ascoltando, Dio pone davanti a te una scelta, la più importante della tua vita. Infatti, come ben sai, la vita comporta una successione ininterrotta di scelte da fare ogni giorno. E queste possono impegnare il presente o l'avvenire, riguardare soltanto piccoli problemi quotidiani, o invece influenzare tutto il corso della vita. E cosa ancora più importante, la nostra sorte eterna. Se tu non conosci Dio, assomigli a un viaggiatore arrivato a un incrocio che non sa quale direzione prendere. Davanti a te ci sono due vie, tra le quali bisogna scegliere, e la loro apparenza può ingannare. Spaziosa è la via che conduce alla perdizione, stretta invece la via che conduce alla vita, dice Gesù. La via larga sembra molto più facile, e sulle prime è molto rassicurante perché ci si trova in numerosa compagnia. Essa non implica nessuna rinuncia e si accomoda a tutte le nostre esigenze, ma porta alla perdizione. Amici, scegliete piuttosto la via che conduce alla vita. Essa è stretta e per seguirla occorre innanzitutto abbandonare i bagagli della propria giustizia, l'orgoglio, e accettare Gesù come unico Salvatore. Questa scelta vitale è qui, davanti a voi. Da una parte la via che conduce a Dio, dall'altra quella che vi allontana definitivamente da Lui. Forse pensi di poter evitare di prendere una decisione, ma ascolta. Perché non è proprio così. Ognuno di noi è già per natura sulla via che conduce inesorabilmente alla morte eterna, cioè alla separazione eterna con Dio. Scegliere invece comporta la decisione di lasciare la situazione in cui ti trovi per seguire Gesù, cioè è scegliere la buona via. Egli è la sola via, la verità, la vita. Io spero che questa sia la tua decisione. Se lo farai, conoscerai veramente Dio. Lo incontrerai come padre, non come giudice. Nel capitolo 23 di Geremia parleremo di una luce che brilla in un giorno di tenebre e della parabola dei due canestri di fichi. È stato detto che ogni male ha la sua parte di bene e così, dopo le nuvole che abbiamo visto nel capitolo precedente, ora vedremo come splende il sole. Non c'è mai stato un buio così totale nel quale i profeti non abbiano potuto vedere la luce come la fine del tunnel. Infatti, dopo il capitolo 22, che contiene il più duro giudizio nella Bibbia contro il re Conia, il sole fa capolino. Tuttavia, prima di vedere il sole, ci sono ancora parole dure che il Signore rivolge al suo popolo, come possiamo scoprire leggendo i versetti 1 e 2 del nuovo capitolo, il capitolo 23 di Geremia. «Guai ai pastori che distruggono e disperdono il gregge del mio pascolo», dice il Signore. Perciò così parla il Signore, Dio di Israele, riguardo ai pastori che pascolano il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ne avete avuto cura. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre azioni, dice il Signore. È da tenere ben presente che i pastori menzionati nei versetti che abbiamo letto non sono i capi religiosi, ma i re, la classe politica governante il paese in quel tempo, i responsabili e gli esecutori della legge. Il Signore li avverte solennemente, che sta per giudicarli per il male fatto, e per la trascuratezza nell'ascolto della sua parola, come evidenziato dai versetti seguenti, il 3 e il 4. Raccoglierò il rimanente delle mie pecore da tutti i paesi dove le ho scacciate. Le ricondurrò ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò su di loro dei pastori che le porteranno al pascolo, ed esse non avranno più paura né spavento, e non ne mancherà nessuna, dice il Signore. Ora il sole inizia a sorgere. Il Signore dice che è giunto il momento in cui egli prenderà il potere e avrà cura dei poveri. Questo si riferisce particolarmente al completo ritorno degli ebrei nella loro terra dopo la conclusione dell'attuale periodo e quando la Chiesa sarà stata rapita. In quel tempo, il re che loro avevano respinto stabilirà per loro, nel suo amore, dei pastori fedeli. Si tratterà di un tipo di governo completamente diverso da quello che abbiamo nel mondo oggi. Questo, infatti, lo troviamo scritto nel versetto seguente, il 5, di Geremia, capitolo 23. «Ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re e prospererà, eserciterà il diritto e la giustizia nel paese». Abbiamo qui la descrizione di un vero re, un erede di Davide. Come abbiamo osservato prima, il re Conia e tutti i suoi discendenti, sebbene siano della stirpe di Davide, saranno respinti, saranno annientati. Ma Dio sa quello che fa. Un altro discendente di Davide, attraverso la linea di Nathan, nacque da Maria, una giovane di Nazareth. Egli è Gesù, il Messia, il re dei re. Quando Gesù si presentò al mondo, le prime parole che disse furono: «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino», come è scritto in Matteo 4, al versetto 17. Siccome non può esserci un regno senza un re, in realtà egli stava dicendo al popolo che il re era già presente. Le persone di quel tempo rifiutarono il vero re, ma egli disse che un giorno questo re sarebbe ritornato e che avrebbe stabilito il suo regno eterno. E tu, amica, amico che ci stai ascoltando, farai parte di questo regno? Se credi in Gesù come tuo personale salvatore, sicuramente la risposta è sì, perché credere nel Signore Gesù dà solo delle certezze. Bene, e con questo augurio di avere dentro di te questa certezza perché sei andato a Gesù, voglio proprio fermarmi qua, quindi con questo invito a trovare questa certezza nel Signore. Io ti ringrazio per l'attenzione e intanto ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta il modo di riaprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia, continuando a studiare il libro del profeta Geremia. Ciao e a domani.